delle giornate della laicità di Altamira, che è un festival di approfondimento culturale che molti di voi conosceranno, che si svolge appunto da oggi fino a domenica all'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia. E per chi lo desidera c'è anche un programma poi disponibile all'uscita. E questa mattina appunto parliamo dei migranti, lo facciamo con Giovanni Rossi, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, con Cinzia Asciuto, giornalista, redattrice di Micromega e autrice del libro Non c'è fede che tenga, e con Tiziana Lattra, che è fondatrice di Trama di Terre e responsabile del progetto Donne Migranti e richiedenti asilo, formazione e ricerca. Ci sarà all'incirca una pausa nella mattinata, intorno alle 10:11, esatto, e lascio la parola ai nostri relatori. Buon lavoro a tutti.
Allora, hanno dato a me il compito di cominciare e quindi do avvio al seminario. La mia relazione è generica e generale, nel senso che il titolo è un approccio deontologico alla migrazione, la Carta di Roma. La Carta di Roma in sé, questa è la prima cosa che dico, in essere generale, per poi non essere criticato successivamente, non affronta il problema di genere, nel senso che nel testo e nell'elaborazione della Carta di Roma non c'è mai un riferimento alle questioni di genere. È un discorso generale che viene fatto sui migranti a prescindere dai riferimenti di genere. Questo probabilmente è anche un limite che imporrebbe probabilmente anche un ripensamento e un approfondimento. Ogni tanto sulle carte deontologiche l'ordine lo fa, e forse è appunto maturo il momento di fare una riflessione su questo aspetto anche alla luce dell'esperienza di questi anni. Però la carta comunque afferma principi validi ed utili in questo campo, su un tema che è particolarmente delicato per la professione giornalistica, che ha una rilevanza che è sotto gli occhi di tutti, una rilevanza di natura politica, sociale. È uno degli elementi di scontro nel mondo politico ed uno dei problemi più rilevanti che ovviamente i ceti che governano i paesi europei in particolare, ma non solo, si devono porre ed affrontare. E quindi c'è un ruolo rilevantissimo di conseguenza dell'informazione e di conseguenza una responsabilità rilevantissima di coloro che lavorano nel mondo dell'informazione, e di conseguenza è anche giusto che ci siano regole e indicazioni su come comportarsi. La prima cosa ovviamente che ricordo è chi la volle e quando nacque questa carta. Va riconosciuto in primo luogo che la carta, che pure è un'elaborazione interna agli organismi di categoria, è nata sotto la spinta dell'opinione pubblica, della parte più avvertita dell'opinione pubblica, delle organizzazioni impegnate su questo tema, che hanno spinto i giornalisti appunto a meditare sulle loro responsabilità e a quindi derivarne delle regole. Tecnicamente chi l'ha voluta sono appunto gli organismi di categoria, nel senso che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè il sindacato dei giornalisti, d'intesa con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che è un organismo che è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecco, lo sottolineo, quindi un'emanazione, dallo Stato, hanno concordato questo protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. Questo è il nome burocratico della carta, della cosiddetta Carta di Roma, che ha assunto il nome della città, che poi è la capitale, in cui è stata elaborata e approvata. Questo protocollo è stato sottoscritto il 13 giugno del 2008, quindi già parecchi, tutto sommato, anni fa, 11 anni fa, e anche per questo una valutazione delle esperienze e dell'applicazione concreta che ne è stata fatta è senz'altro matura, anche se nella pratica concreta questa valutazione e questa verifica la si fa ogni giorno. Successivamente all'elaborazione della carta che vorrei precisare, non è un protocollo di autoregolamentazione, meglio, è senz'altro un insieme di norme di autoregolamentazione, ma sono norme vincolanti, nel senso che nel momento in cui il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti le ha approvate, diventano vincolanti per gli appartenenti all'Ordine. È un'indicazione ovviamente di comportamento anche per non appartenenti all'Ordine che vogliono trattare questo tema. Questo lo sottolineo perché l'Ordine dei Giornalisti non è una libera associazione, è un ente pubblico non economico a carattere associativo. Quindi è un organismo regolato per legge, le cui deliberazioni diventano, ovviamente esagero, diciamo la terminologia, diventano legge per gli appartenenti all'Ordine. E sulla base di questo, di conseguenza, si può essere sanzionati fino alla radiazione, per i casi più gravi, e quindi l'interdizione dall'esercizio della professione. Questo per chiarire, poi so benissimo che questa è teoria, sempre succede, spesso è diversa, ma questa è la realtà dal punto di vista delle norme, che deve essere ben chiara, perché molto spesso insomma, non ci si rende conto, qualche volta sono sempre sorpreso, ma quando dico che l'Ordine è un ente pubblico c'è qualche collega che dice, ah sì, non lo sapevo, perché pensa che sia un'associazione. Mentre un'associazione senza personalità giuridica, cioè un'associazione di cittadini che si mettono insieme sulla base di un comune interesse, è la Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato, che come sapete in Italia non sono normati da una legge specifica, benché la Costituzione dica che ci deve essere una legge che le regola, ma che non è mai stata fatta, anche per paura, attraverso una legge, di limitarne la libertà ovviamente di movimento. Successivamente, stavo dicendo, è nata l'associazione Carta di Roma, alla quale hanno diritto, oltre ovviamente ai promotori, numerose associazioni di cittadini, quelle che, dicevo prima, attraverso le loro elaborazioni, il loro impegno, hanno spinto i giornalisti ad approfondire il tema e a darsi delle regole, quali ad esempio sono molte, ne cito diciamo, quelle più note, come l'ARCI, le ACLI e varie altre sigle del variegato mondo dell'associazionismo impegnato su queste problematiche. La Carta di Roma, in quanto tale, è stata però successivamente riassorbita nel testo unico dei doveri del giornalista, che è in vigore dal 3 febbraio del 2016. Cos'è questo testo unico? È semplicemente come si usa nella pubblica amministrazione, appunto, visto che l'Ordine fa parte della pubblica amministrazione, si fanno i testi unici quando ci sono molte norme. Siccome appunto i giornalisti nel corso degli anni hanno elaborato molte carte deontologiche, alcune sono in corso di elaborazione anche in questo momento, come ad esempio quella che tende a dare un assetto diciamo normato all'attività dei giornalisti scientifici, che è appunto una delle carte che manca e che è in corso di elaborazione proprio da parte degli stessi colleghi che si occupano di questo settore in questi mesi. Dicevo, siccome erano molte, si è deciso di evitare che succedesse la cosa che diciamo sempre, no? Troppe notizie, nessuna notizia. Troppe carte, nessuna carta. Troppe regole, nessuna regola. Che è una cosa che funziona sempre. Ragione per cui si è fatta una sintesi creando un testo unico, il quale è articolato in modo tale da riassumere le carte, cioè sostanzialmente ogni articolo riprende, riassume, sintetizza in modo rapido e comprensibile i principi che stanno alla base delle singole carte. E appunto alla Carta di Roma fa riferimento l'articolo 7, quello che detta i doveri nei confronti degli stranieri, è stato definito in questo modo, che riprende soprattutto alcuni principi, il primo e il secondo in modo particolare, della Carta di Roma, e che allega il glossario corretto da utilizzare quando si tratta questo argomento. Del resto il titolo che ho citato prima del protocollo già indica i termini corretti, no? Lo ricordo, protocollo deontologico concernente i richiedenti asilo rifugiati, vittime della tratta e migranti. Sono appunto termini corretti per individuare le varie categorie di persone che arrivano nel nostro paese, in Europa, che arrivano nei vari paesi, diciamo, più fortunati del pianeta, dalle zone meno fortunate del pianeta. E poi vedrete successivamente che la terminologia non è solo una questione linguistica, la terminologia determina anche delle conseguenze giuridiche e delle conseguenze quindi anche comportamentali, addirittura da parte dei governi. Scusate, un po' di acqua. Dicevo, principi che proclama la Carta di Roma. Io ne ho individuate quattro, anziché fare tutto l'articolato, anche perché la carta è stata riassorbita in un articolo unico del testo unico. Ovviamente l'associazione continua a vivere e continua a lavorare per l'applicazione di quei principi. Sono essenzialmente quattro i principi che proclama la Carta di Roma. Il primo, l'ho appena citato, è quello di usare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all'utente dell'informazione la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri. Semplicissimo, ma difficile da applicare, come abbiamo visto. E visto che su questo tema, ormai un po' su tutti i temi, si fa questo ragionamento, si parla sempre di percezione, no? Al di là dei dati, la percezione. I termini indicano una percezione. Ad esempio, c'è stato un largo uso di clandestino, di extracomunitario, e sono termini impropri, in molti casi sostanzialmente errati. Pensate ad extracomunitario, è una barzelletta quella che dico, ma corrisponde. Extracomunitari sono i cittadini degli Stati Uniti, quindi quando arriva un turista americano è un extracomunitario, sta arrivando un extracomunitario. I cittadini di San Marino, della Città del Vaticano. Presto, lo dicevo una volta, adesso ho qualche dubbio, lo dovrebbero diventare i britannici, ma mi sembra che ci siano parecchi problemi a diventare extracomunitari, cioè molti non ne hanno intenzione. Ma questo è per dire appunto che il termine era quanto di più errato, che fosse possibile, direi più di quello. Ma anche clandestino è un termine errato. Perché ad esempio, faccio riferimento al glossario, un richiedente asilo, anche se è arrivato nel nostro paese in modo non regolare, sulla base di una convenzione internazionale, quindi teoricamente, giuridicamente più rilevante delle leggi del nostro paese, che l'Italia ha firmato nel 1951, quindi io ero nato da poco, visto che sono del 49, quindi tutta la mia vita è valsa e vale quella norma, Convenzione di Ginevra, 1951, l'Italia l'ha sottoscritto e non l'ha mai disdetta la propria firma, dice che ha diritto al soggiorno anche colui che è arrivato in modo irregolare nel paese, quando fa richiesta di asilo, fino a che la sua domanda non sia stata evasa dalle autorità locali. Poi qui si apre un problema sulla giustizia italiana, ovviamente, che ci mette anni per evadere le domande, ma questo è un altro discorso, ovviamente, che riguarda non solo le richieste di asilo, ma riguarda un po' tutto il meccanismo della giustizia in tutti i campi. Però questa è la norma, e questo dice la norma, e quindi è clandestino, anche sulla base di un diritto internazionale, anche se è arrivato in modo irregolare, ha fatto richiesta d'asilo e non gli è ancora stato risposto, come dice la norma, fino a che non gli viene risposto, quello ha diritto di stare legittimamente nel paese. E quindi anche questo termine, dal punto di vista giuridico, era campato ed è campato per aria. Il secondo principio, tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e di migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, quindi con noi, adottando quelle accortezze in merito all'identità e all'immagine che non consentono l'identificazione della persona. Questo nasce da incidenti avvenuti concretamente e addirittura nasce per regolamentare una spinta positiva che si espressa nell'ambito della nostra categoria. Normalmente, e purtroppo questa è una cosa ancora molto diffusa, noi parliamo dei migranti attraverso le opinioni dei politici. E ci siamo sempre detti, questo è un modo del tutto errato di trattare l'argomento, non solo quello dei migranti, ma in generale tutti gli argomenti, trattarli attraverso i tweet e le pagine Facebook dei politici, credo che sia la cosa meno giornalistica che si possa fare. E quindi qual è la risposta giusta? Parliamo con i protagonisti, parliamo con questi che arrivano e chiediamoli perché arrivano, con quali sentimenti, con quali aspettative, quali sono i fatti in conseguenza dei quali hanno dovuto scegliere o hanno scelto questa strada, che non è, penso, mai una strada semplice. No? Se si lamentano diversi nostri giovani che vanno dal nostro paese ad altri paesi europei perché dicono non trovo lavoro, figurarsi chi viene da situazioni drammatiche non tranquille come sono, com'è la nostra. Allora, qualche giornalista ha detto bene, facciamo bene questa, prendiamo questa strada, facciamo valere la nostra professione. E cos'è successo? Sono stati intervistati dei giovani provenienti dall'Eritrea, tanto il fatto è notorio, quindi Repubblica, il quotidiano Repubblica dice, intervistiamoli. Questi hanno detto, bene, ci facciamo intervistare, anzi facciamo fotografare, hanno spiegato le ragioni, una delle quali, poco nota da noi, dove non esiste più il servizio militare, tra l'altro inciso, non esiste più ma è stato sospeso, non è stato abrogato il servizio militare, potrebbe essere ripristinato, è solo sospeso. Penso a tempo indefinito, però tecnicamente è così. Torniamo all'Eritrea. In Eritrea esiste un servizio militare di cui il giovane, quando viene chiamato, sa che comincia, ma non sa quando finisce, perché decide il governo quando finisce il servizio militare sulla base delle sue valutazioni, delle esigenze di guerra, visto che quella è una realtà. Adesso cercano la pace, stanno facendo accordi di pace, ma era anche una situazione di guerra, per cui la prospettiva è di restare a tempo indeterminato sotto le armi. È evidente che è una prospettiva che qualsiasi giovane in una zona dove si deve fare la guerra, non tranquilla, sarebbe già pesante in una zona tranquilla, diciamo non accetta volentieri e se può se ne va. E quindi parecchi giovani scappano da quel paese, oltretutto il regime è una dittatura e quindi anche, del resto se non fosse una dittatura non potrebbe fare una cosa di questo genere, e quindi scappano. Cos'è successo però? È successo che le autorità eritree, evidentemente occhiute, che hanno un'ambasciata, dei consolati in Italia, sono state molto attente, hanno individuato queste persone e tutti i parenti rimasti, non è che si spostano tutte le generazioni di una famiglia, no? Una parte dei parenti rimasti in Eritrea sono stati catturati e imprigionati, e per liberarli si è dovuto pagare anche un riscatto, per dire che tipo di regime. Ragione per cui ovviamente si è detto vai a ricombinare una cosa di questo genere. Diciamo l'afflato era positivo, la scelta giornalisticamente era positiva, ma teniamo conto che parliamo con persone che vengono da realtà in cui il peso del sistema dei media non ha la stessa penetrazione che ha qui, quindi tuteliamoli, così come si fa ad esempio con i minori, onde evitare conseguenze di questa natura, che sono conseguenze drammatiche. A quanto so lì non è morto nessuno, però tanto sono andati in carcere e si è dovuto sborsare dei soldi per farli uscire. Quindi questo principio è stato affermato anche sulla base di un'esperienza concreta, per restare al tema che la carta va sottoposta periodicamente a una verifica sui dati della realtà. Le buone intenzioni possono avere cattivi risultati, vediamo di mettere in atto accorgimenti che evitino appunto risultati di questa natura. Il terzo principio, evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie, e riflettere sul danno che può essere recato da comportamenti superficiali e non corretti, che possono suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizie del servizio e di riflesso arrechino un danno alla credibilità dell'intera categoria dei giornalisti. Questa, che è una, questo principio, che è ovviamente può apparire solo rivolto, diciamo così, alla tutela dell'opinione pubblica, in realtà è un principio di autotutela per la categoria. Io su queste cose dei migranti sono per un principio molto semplice nel comportamento e nell'approccio, che è quello peraltro affermato da Don Vinicio Albanesi, che è, diciamo, il motore della comunità di Capodarco, il quale dice: né buonismo né allarmismo, verità. Cioè bisogna stare ai fatti, a quello che c'è effettivamente, a quello che si riesce ovviamente a verificare, perché capisco anche che non è semplice e che la verità completa non si raggiunge mai, ma questo è ovvio. Faccio un esempio concreto per appunto scendere dal principio alla concretezza del lavoro. Io non entro nel merito delle opinioni rispetto al tema, dico semplicemente che ognuno deve sostenere le proprie opinioni basandosi su dati più verificati possibili. Allora, se uno dice che c'è l'invasione, la deve rapportare ai dati reali. Poi io dico che quel numero non è un'invasione, e uno può dire che se ne arrivano 200.000 anziché 1.000.000 non è un'invasione, e un altro può dire 200.000 sono già un'invasione, ma il dato che va riferito all'opinione pubblica è sempre 200.000, e poi ognuno farà le sue valutazioni, e non si può ovviamente titolare che sta arrivando, come è successo, che ne sta arrivando 1.000.000, perché nessun dato verificato da organizzazioni nazionali, organizzazioni internazionali, dall'ONU dice che arrivava 1.000.000. Quello era un falso. Mentre legittimamente chi ha fatto quel titolo avrebbe potuto scrivere: sono arrivati in 200.000, è un'invasione. E questo è un elemento, a te non concordo, ma è un elemento che si può discutere anche di feroce polemica, ma perlomeno parte da un dato che è quello che, di cui siamo in possesso sulla base, ribadisco, dei dati forniti dalle organizzazioni internazionali e nazionali che monitorano l'arrivo dei migranti. Peraltro appunto il nostro paese non è certamente il paese che ospita il maggior numero di migranti, come sapete, e alcune cose anche noi le raccontiamo male, perché Malta ad esempio viene sempre rappresentata, e certamente ci sono elementi di questo genere, come paese respingente. In percentuale, se stiamo alla popolazione, Malta ospita molti più migranti dell'Italia, e questo è di nuovo un dato verificato. Per cui anche lì bisognerebbe ogni tanto farci qualche ragionamento e dare qualche notizia. C'è poi il dato dell'autotutela, a cui tengo in modo particolare come presidente dell'ordine. Noi abbiamo un problema come categoria di credibilità di fronte all'opinione pubblica. Più raccontiamo cose non verificate, non fondate o contestate poi da chi ha i numeri e dagli esperti, evidentemente perdiamo in credibilità. E siccome continuiamo ad avere un problema rilevante di credibilità, è bene che ci atteniamo a questi principi, comunque la pensiamo dal punto di vista culturale, sociale, politico, perché ovviamente la categoria se ha un futuro, ce l'ha anche recuperando in credibilità. Lo dico sempre, secondo alcune indagini che vengono fatte sugli orientamenti dell'opinione pubblica, i giornalisti sono al penultimo posto, e non siamo l'ultimo perché all'ultimo ci sono i politici, ma se non ci fossero i politici ci saremmo noi. Per cui stiamo attenti, comunque la pensiamo, lo ribadisco, perché stare ai fatti e ai dati, e poi sui dati ognuno costruisce le sue convinzioni, è un elemento di correttezza oltre che di credibilità. Il quarto principio: interpellare quando ciò sia possibile, e bisogna cercare di fare in modo che sia sempre possibile, ma ovviamente anche qui ci sono dei limiti, esperti ed organizzazioni specializzate in materia per poter fornire al pubblico le informazioni in un contesto chiaro e completo, che riguardi anche le cause dei fenomeni. Questo è uno degli elementi ovviamente importante, non è che un giornalista in sé, non tutti i giornalisti, ci sono anche giornalisti specializzati, ma tanti giornalisti si trovano a doversi occupare, magari anche per un solo giorno, di un fatto riferito ai migranti, e non è pensabile che abbia, come dire, una sua cultura personale che gli consente di trattare la cosa avendo dati, conoscenze e così via. E quindi il tema di rivolgersi a esperti, a organizzazioni che si occupano del tema, è assolutamente un elemento di professionalità, cioè avere la capacità quindi di dialogare. È evidente che qui c'è, diciamo, anche un dovere da parte degli altri, nel senso che tecnici, esperti, organizzazioni devono parlare con noi. Dopodiché è comprensibile, alla luce di quel che si vede in giro, diciamo sui mezzi di informazione, che ci siano spesso reazioni del tipo non ci parlo perché chissà che cosa esce il giorno dopo. Io mi riferisco sempre ai quotidiani, oggi è chissà cosa esce tra due secondi, no? Però io sono ancora nella logica dei quotidiani, in genere il meccanismo era chissà cosa esce il giorno dopo. È anche comprensibile, perché a volte succedono cose imbarazzanti, ti dicono una cosa ma siccome tu hai già deciso che il pezzo deve portare determinate conclusioni, spingi quella cosa che ti viene detto che non ritorna proprio nello schema che ti eri prefissato, forzandola, e questo è ovviamente uno degli elementi di scorrettezza che spesso vengono utilizzati. E tuttavia è sempre meglio parlare col giornalista per cercare di indurlo ad avere dati tali per cui eventualmente il giorno dopo lo si può anche contestare, dicendo io però quei dati te li avevo forniti e tu non li hai utilizzati o li hai stravolti con un ragionamento è sbagliato e comunque non corrispondeva al pensiero che ti ho illustrato. E questo è importante anche perché noi parliamo molto spesso del fenomeno che viviamo, cioè i migranti presenti, ma parliamo poco delle motivazioni, di ciò che spinge tutte queste persone a spostarsi. Una cosa, ad esempio, che ormai viene anche detta, ma per molto tempo non è stata detta, è l'origine ambientale della guerra in Siria, ad esempio, che ha origini ambientali. L'inizio degli scontri e delle proteste è dovuto al fatto che una parte della popolazione che si è trovato in zone nei quali non era più possibile coltivare, non era più possibile, diciamo, avere gli elementi per sopravvivere, non trovavano nel governo siriano, che probabilmente non aveva gli strumenti per intervenire, una soluzione, e quindi ci sono stati scontri che via via sono degenerati e via via hanno, come dire, portato in quella guerra civile altre motivazioni, ma l'elemento scatenante è di natura ambientale, e questa è una cosa che credo che oggi bisognerebbe dire molto di più, perché ci dice già quello che i futurologi o futurologhi ci avevano detto, è che si faranno guerre e ci saranno scontri e ci saranno movimenti di popolazione sulla base appunto delle conseguenze ambientali. Ci saranno guerre per l'acqua, ci saranno guerre per la terra, e l'Africa è appunto terreno di queste cose. L'Africa, il Medio Oriente, sono diventati terreno di queste cose, e forse per ragionarci, informare, diciamo, alzerebbe anche il livello di guardia con cui l'opinione pubblica affronta questi problemi, e forse non sarebbero più possibili cose che mi permetto di definire scandalose, umilianti per la nostra categoria, come i titoli che Libero ha fatto quando la famosa Greta va dal Papa, no? Il famoso viene avanti Gretina o la rompiballe va dal Papa. Questo, io voglio dire, lo ribadisco sempre, nessuno è obbligato a condividere posizioni politiche e culturali. Si può essere anche ferocemente polemici, si può contestare l'azione di quella ragazza e di chi la appoggia, ma non si può fare con queste terminologie e con questi atteggiamenti, che oltretutto, a mio modo di vedere, nelle persone serie tolgono anche credibilità, nel senso che tu potresti anche avere degli argomenti che fanno ragionare rispetto all'attendibilità di determinate cose, o al fatto che magari, come dice qualcuno, dietro Greta ci sono grandi interessi, eccetera. Fai indagini, fai inchieste, sei un giornalista, raccontaci queste cose, se ci sono. ma gli insulti e la volgarità, almeno a me, tolgono immediatamente credibilità a chi porta un'argomentazione usando queste metodologie. Alla Carta di Roma e, al testo, e significativamente al testo unico, che ha riassunto la Carta di Roma, ma non ha riassunto e quindi è stato allegato significativamente il glossario, perché il glossario è stato ritenuto fondamentale per dei giornalisti, appunto, l'uso di terminologie corrette, terminologie che fanno tutte riferimento a normative, a leggi e soprattutto a convenzioni internazionali. E quindi è utile che questo venga conosciuto. Non mi metto ovviamente a fare tutta la specifica, anche perché la terminologia l'ho già indicata nel titolo. Però dicevo che la terminologia ha anche conseguenze giuridiche. A volte sono anche sorpreso, non per dire che ne so di più, ma sono anche sorpreso di certe polemiche anche politiche. Tutta la polemica che per esempio abbiamo fatto come italiani, dico in generale, con i francesi, perché ci rispediscono indietro i migranti di un certo tipo, no? L'avete visto, cosa che ovviamente possiamo anche criticare. Però dire che siano cose che i francesi non ci avevano detto è sbagliato, perché già nel 2017 il presidente della Repubblica Francese Macron disse con chiarezza che avrebbe accettato la presenza e l'arrivo dall'Italia dei richiedenti asilo, ma avrebbe respinto alla frontiera i migranti economici, cioè coloro che si muovono alla ricerca, come facevano i nostri migranti, appunto, di migliori condizioni di vita. Possiamo criticare, e dobbiamo criticare, un atteggiamento del genere, però dire che non sapevamo mi sembra assurdo, perché l'ha detto il Presidente della Repubblica Francese, non l'ha detto un funzionario di passaggio. E quindi la terminologia è importante, perché definire una persona richiedente asilo, ad esempio in quel caso, gli consente di entrare in Francia dall'Italia, se è un migrante che non ha quel problema, cioè potrebbe teoricamente tornare nel proprio paese d'origine senza essere perseguitato, perché è un migrante economico alla ricerca di migliori condizioni di vita, se ha quella caratteristica i francesi lo rispediscono indietro. Quindi, diciamo, la terminologia è sostanza, per questo Carta di Roma l'ha così valorizzata. Ultimissime cose, che in realtà ho già detto ma ci tengo a sottolinearlo, su questo tema abbiamo l'assoluta necessità come categoria di non essere delle antenne ripetitrici. L'ho già detto, non possiamo intervenire su questo tema, su un tema che ha queste rilevanza e a questo coinvolgimento di problematiche tematiche, rilanciando i tweet dei politici, di cui tra l'altro penso che l'opinione pubblica in generale non è che abbia un grande interesse. Penso che non possiamo essere dei ripetitori, dobbiamo invece raccontare le cose, e se non siamo megafoni abbiamo lo spazio, la possibilità di intervenire, di approfondire, di dare appunto alle persone su questo tema gli elementi per giudicare, lo ribadisco, al di là delle opinioni, ma dobbiamo partire dai fatti, dai dati, che dovrebbe essere una cosa che peraltro un giornalista in quanto tale vorrebbe fare in ogni occasione e su ogni tema.